Laser.
Dal pienone di questo teatro sappiamo che è molto, abbiamo la conferma che è molto amato.
È molto amato, come ha annunciato il giornalista e saggista Pierluigi Vercesi dal palco, e soprattutto molto letto, è facile da aggiungere. Oltre 200 milioni di libri venduti, una star del firmamento letterario apprezzatissimo da ogni fascia d'età in tutto il mondo. Lo scrittore britannico Ken Follett ha riempito domenica 12 ottobre il Teatro Carcano di Milano. Un migliaio di posti a sedere, ingresso gratuito su prenotazione, fuori una lunga coda di chi non ce l'aveva fatta a ottenere il biglietto omaggio e sperava comunque. All'interno, nel foyer, è sparita in pochi minuti la pila di copie autografate del suo ultimo lavoro, Il Cerchio dei Giorni, pubblicato in italiano da Mondadori, che ha organizzato anche l'evento. Laser ripropone l'incontro al Teatro Carcano, le domande sono state poste da Pierluigi Vercesi e da alcuni spettatori presenti in sala. Il lavoro di adattamento e montaggio rispetta quanto avvenuto in teatro. Alle spalle dello scrittore, del moderatore della serata e del traduttore campeggiava un'enorme immagine di Stonehenge. Il grande cerchio costruito da gigantesche pietre è uno dei luoghi più visitati dell'Inghilterra e uno dei misteri più affascinanti della storia. Domande senza risposta, ma Ken Follett ricostruisce quel mondo e quel periodo con l'immaginazione. Basandosi sui pochi dettagli conosciuti di quel periodo, ecco il nuovo romanzo.
I was inspired to write this book by the title of another book, an archaeology book, by a man called Mike Pitts, and the title of the book is How to Build Stonehenge.
Sono stato ispirato a scrivere questo libro dal titolo di un altro libro, un libro di archeologia scritto da un uomo di nome Mike Pitts. Il titolo del libro è How to Build Stonehenge, come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto scherzoso. È come sapere come riparare la propria auto o come montare uno scaffale o qualcosa del genere. Ma in realtà è un libro molto serio e ho pensato come costruire Stonehenge. In effetti sembra un libro di Ken Follett. Così ho iniziato a documentarmi e mi sono appassionato alle domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito e perché l'hanno costruito? Man mano che mi addentravo in questo modo di pensare, man mano che cominciavo a vedere alcune risposte e anche alcuni modi in cui potevo immaginare delle risposte, ho iniziato a pensare, sì, questa potrebbe essere davvero una bella storia.
And also some ways in which I could imagine answers, I began to think, yes, this could be a really good story.
Ken Follett ha sempre sostenuto di non essere credente, ma non si è lasciato prendere dalla magia dei luoghi. Anche nei pilastri della terra si parla degli uomini che costruiscono quei monumenti per indicare come tutto ciò sia stato possibile. Ken Follett affronta la dimensione umana.
When you stand at Stonehenge beside these enormous stones, you get a feeling of awe.
Quando ti trovi a Stonehenge, accanto a queste enormi pietre, provi una sensazione di stupore. Ed è un po' come quando entri in una grande cattedrale, come ad esempio il Duomo di Milano. La sensazione che si prova guardando l'architettura è qualcosa di davvero speciale. E Stonehenge è proprio questo, questa sensazione spirituale. Ma voglio dire che, secondo me, da quella sensazione non si può imparare nulla sul mondo. È solo una sensazione. E quindi, per me, comunque, la mia reazione a questo è dire, ok, che cos'è? Ciò è fantastico. Come è stato realizzato? E la cosa interessante di Stonehenge è che quelle pietre sono alte 7 o 8 metri e pesano 25 tonnellate e provengono da un luogo a 30 chilometri di distanza da Stonehenge.
So the first question is, how were those stones moved? Remember.
Quindi la prima domanda è, come sono state spostate quelle pietre. Ricordate, siamo nell'età della pietra, non ci sono ruote né carri, non erano ancora stati inventati. Non avevano nemmeno inventato l'idea di usare bovini e cavalli per trainare oggetti. Non c'erano cavalli addomesticati né bovini addestrati a trainare oggetti. Quindi l'unico modo in cui queste pietre potevano essere spostate è solo coinvolgendo delle persone. Devono essere state le persone a spostare quelle pietre. Come? Devono aver usato delle corde. Nell'età della pietra esistevano le corde. Ora esiste una piccola branca dell'archeologia chiamata archeologia sperimentale. Agli archeologi piace fare esperimenti per verificare le loro teorie e ci hanno provato più di una volta. Hanno trovato una pietra simile a quella di Stonehenge. Pietre da 25 tonnellate, enormi corde legate intorno ad esse, e poi hanno cercato di vedere quante persone ci vogliono per tirarle, e la risposta è 200. Il che solleva un'altra domanda, e forse è per questo che sono stato in grado di raccontare una storia su questo. Come ha fatto qualcuno a convincere 200 persone a recarsi in pellegrinaggio nel luogo dove si trovavano le pietre, a legarci delle corde intorno e a passare giorni interi a tirare queste corde? E affinché ciò potesse accadere, ho pensato, doveva esserci una persona carismatica, qualcuno che dicesse «seguitemi tutti». Tutti dicono «sì, seguiamola». E questo mi ha dato il primo e più importante personaggio del libro, una donna di nome Gioia. È lei la leader che rende possibile tutto questo.
Everybody follow me. Everybody says «yes, let's follow her». And that gave me the first and most important character in the book, which is a woman called Gioia. She is the leader who makes all this happen.
Gioia adorava il banchetto serale. Le piaceva ascoltare i poeti. Cantavano di come era nato il mondo, di quando la gente era arrivata per la prima volta nella grande pianura e di cosa facevano gli dèi quando si immischiavano nelle cose degli uomini. Quelle storie trasportavano Gioia dalla quotidianità all'universo degli dèi e degli spiriti, dove tutto era possibile. In principio non c'era il sole, cantò un poeta. Gioia aveva già sentito quella storia, cantata da un altro. Era sempre la stessa, ma ognuno la raccontava a modo suo. Tutti, però, ripetevano alcune frasi. L'unica luce proveniva dalla pallida luna e dalle stelle tremolanti. Così la gente dormiva tutto il giorno, perché era buio, e andava in cerca di cibo la notte, e venerava la pallida dea della luna. La vita era dura, perché non si poteva vedere bene per cacciare la selvaggina o raccogliere frutti selvatici. Gioia si sdraiò sulla schiena e chiuse gli occhi per immaginare il mondo di tanto, tanto tempo prima. Un giorno la pallida dea della luna parlò a un uomo coraggioso di nome Resk. Tutti sapevano che questo significava guai. Gli dèi potevano essere benevoli, ma si offendevano facilmente, un po' come gli abitanti dei boschi.
Era un estratto dal Cerchio dei giorni di Ken Follett. Il cambiamento climatico genera disastri. Si arriva alla guerra a causa di una siccità. Questo libro sembra una fotografia dell'oggi.
When we say that things that happened in past history reflect events of today, I agree with that, but I would put it in a different way. I think there are certain.
Quando diciamo che gli eventi del passato riflettono quelli di oggi, sono d'accordo, ma la metterei in un modo diverso. Penso che ci siano alcune questioni che riguardano gli esseri umani in ogni epoca della storia. Ad esempio, gli esseri umani sono sempre preoccupati di sfamare le loro famiglie, lavorare, guadagnare soldi, se saranno in grado di crescere i propri figli. Le persone si preoccupano della violenza, della criminalità e della guerra. E, naturalmente, le persone si preoccupano dell'amore. Innamorarsi della persona sbagliata, andare a letto con la persona sbagliata, l'amore, il matrimonio e i figli. Questi sono i temi che ritengo siano stati importanti in ogni epoca storica. Ed è per questo che penso sia possibile scrivere una storia ambientata nell'età della pietra, un'epoca in cui la vita era molto diversa da quella odierna.
But some of the fundamental issues of life were the same then as they are now. And one in particular.
Ma alcune delle questioni fondamentali della vita erano le stesse allora come lo sono oggi. E una in particolare. È chiaro ora che ci sono sempre state guerre negli affari umani. Nell'età della pietra, per esempio. Le uniche prove che abbiamo dell'età della pietra sono quelle che scaviamo, quelle che portiamo alla luce. Gli archeologi scavano nel terreno e spesso trovano punte di freccia di pietra. Ora, se ce ne sono poche, se ce ne sono un centinaio, forse si trattava di una battuta di caccia. Se ce ne sono 1000, deve essersi trattato di una battaglia. È difficile immaginare cos'altro potrebbe spiegare la presenza di 1000 punte di freccia nello stesso posto. L'altra prova della guerra sono gli scheletri. Ora, quando una persona muore in modo violento, forse il cranio è fracassato o la gamba è rotta. Ci sono due modi in cui questo può accadere ed è possibile distinguere tra una frattura causata dalla caduta di un uomo da un albero e una frattura causata dal colpo di una pietra o di una spada. E ci sono prove di persone morte a causa di questo tipo di violenza nel corso di tutta la storia. E la cosa più triste che io abbia mai scoperto, in realtà, è pensare che non ci sia mai stato un momento in cui abbiamo vissuto in pace.
It's the saddest thing I've ever discovered, actually, to think that there was never a time when we lived in peace.
La conoscenza è un modo per crescere e fare funzionare le comunità. Gioia diventa leader delle sacerdotesse e conosce i numeri, a differenza del resto della popolazione. Questo l'aiuterà nel definire, ad esempio, il calendario, nel farci comprendere l'invenzione del calendario.
I found this very interesting when I was doing the research for this book. Different ways of counting.
L'ho trovato molto interessante mentre facevo le ricerche per questo libro. Ci sono diversi modi di contare. Gli abitanti dei boschi in questa storia sono i meno tecnici. Hanno solo 4 numeri. Uno, un paio, un altro ancora e molti. I pastori contano sul corpo. 10, le dita. 20, con le dita dei piedi. 21, 22, 23, 24, toccandosi il braccio in punti diversi. 25, toccandosi il collo. Contando sul corpo. E solo gli intellettuali dell'epoca contano a decine. Questa è una progressione reale che è avvenuta. Ci sono riuscito perché tutti e tre i modi di contare esistevano nell'età della pietra. Sono riuscito a mostrare la progressione da uno all'altro. L'ho trovato molto interessante. Ed è chiaro che questo tipo di progresso non è realmente matematica, è aritmetica. La matematica è molto più complicata dell'aritmetica. È chiaro che ne abbiamo sempre tratto beneficio. Il genere umano ha sempre fatto questo. Ha sviluppato nuovi modi di pensare e nuovi modi di comprendere il mondo. E questa è una delle cose che mi piacciono della storia, e in particolare dei romanzi storici. Vedere gli esseri umani scoprire cose nuove.
That's one of the things that I enjoy about history, and in particular about historical novels. Seeing human beings discover things.
Come nasce allora un libro di Ken Follett? I suoi successi sono numerosi, dai Pilastri della Terra ai Giorni dell'Eternità, al Codice Rebecca.
Well, I think I was born with a good imagination. I don't think I learned that. I think that was a gift to me.
Penso di essere nato con una buona immaginazione. Non credo di averlo imparato. Penso che sia stato un dono. Ma poi, quando sono diventato un lettore avido, ho imparato di più sulla narrazione. E quando ho iniziato a scrivere, ho provato io stesso a scrivere romanzi. Ho cercato di controllare la mia immaginazione e penso che sia quello che succede. Le persone come me immaginano cose continuamente. Quando ero piccolo ero sempre un cowboy, un pirata, il capitano di un'astronave. Immaginavo continuamente una vita diversa per me stesso. E quello che è successo crescendo è che la mia immaginazione è stata messa sotto controllo. E ora riesco a immaginare una storia che abbia senso. E se mi impegno davvero, riesco a scriverla in modo che anche voi possiate trovarla interessante. È il modo migliore in cui riesco a spiegarlo. Naturalmente ci sono molte cose che posso fare. Scrivo una bozza della storia, faccio ricerche, riscrivo molto. Tutto questo fa parte dell'arte della scrittura. Ma l'essenza è questa mente che mi è stata data e che continua a immaginare cose diverse da come sono ora.
Mind that I was given that keeps on imagining things being different from the way they are now.
È un best seller. Quali gli ingredienti principali?
If you want to write a bestseller, the thing that really counts is the reader shares the emotions of the characters in the story.
Se vuoi scrivere un bestseller, ciò che conta davvero è che il lettore condivida le emozioni dei personaggi della storia. Devi scrivere in modo emotivo. Ti faccio un esempio tratto da questo libro, Il cerchio dei giorni. In questo libro ci sono diverse occasioni in cui una folla di persone ha un problema. Ad esempio un problema fisico. Vanno a prendere una grande pietra dal bosco ed è una di quelle da 25 tonnellate. È enorme ed è piatta sul terreno. E come fanno a sollevarla? Non hanno un attrezzo, non hanno i piedi di porco di ferro per sollevarla. È un problema anche solo procurarsi il materiale. Ora, questo è un problema pratico, ma è anche una situazione emotiva perché queste persone hanno detto «prenderemo una pietra gigante e la porteremo qui». E altre persone hanno detto «no, questo non succederà mai, è troppo difficile, non potete farlo». E loro hanno detto «sì, possiamo farlo, lo faremo, adesso». Hanno preso un impegno. Ora, se dovessero tornare a casa e dire che non ci sono riusciti, si sentirebbero così in imbarazzo, si sentirebbero così stupidi. Poi la gente li prenderà in giro. «Ah, hai detto che avresti portato una pietra gigante e non sei nemmeno riuscito a metterla in piedi». Quindi ora è una questione emotiva. Sono determinati a risolvere questo problema per non sembrare dei deficienti. Questa è una scena drammatica e se scritta correttamente il lettore penserà «Ah, accidenti! Spero che riescano a risolvere la questione». E una volta che i lettori hanno iniziato a pensare in questo modo, quando dicono «Spero che tutto vada per il meglio», allora li hai in pugno.
Once you have got readers thinking that way, once they're saying «I hope this works out all right», then you have them in your hands.
Il Teatro Carcano a Milano ha ospitato lo scrittore britannico Ken Follett. Anche il pubblico era invitato a porre domande. Qual è il personaggio dei suoi libri che la rende orgoglioso? Questa è stata una richiesta di una ragazza presente in sala.
Of all the characters I've written, I'm very proud of Prior Philip in The Pillars of the Earth.
L'avrete capito, di tutti i personaggi che ho scritto, Phillips dei Pilastri della Terra è quello che io preferisco.
And one of the reasons I like, he's not like me at all. For example, he is cheerfully celibate.
Di tutti i personaggi che ho scritto, sono molto orgoglioso del priore Philip in I Pilastri della Terra. E uno dei motivi per cui mi piace tantissimo è che è assolutamente diverso da me. Ad esempio, è uno scapolo felice. Ed è un uomo molto, molto buono, molto meglio di me. Si preoccupa molto, molto profondamente, non solo dei suoi amici e della sua famiglia, ma di tutti. Ma è anche determinato. È determinato a costruire questa cattedrale e non vacilla mai. Quando il libro è stato finito, ero molto orgoglioso di Philip. Ha degli standard morali molto elevati, forse qualcosa a cui la maggior parte di noi non può aspirare. O forse possiamo aspirarvi, ma non possiamo raggiungere. Comunque è il mio personaggio preferito.
Most of us can't aspire to, or maybe we can aspire to it, but we can't achieve it. But anyway, he's my favorite character.
I personaggi dei suoi romanzi alla fine ce la fanno perché credono fortemente nei loro sogni. Tutto è possibile se una persona persegue i propri sogni.
No, I don't really think that. I don't think everything is possible if you believe in your dreams.
No, non la penso proprio così. Non credo che tutto sia possibile se credi nei tuoi sogni. Ottenere ciò che si desidera è molto più complicato di così. E puoi sentirti frustrato da cose che non sono davvero colpa tua, che non puoi controllare. Quindi penso che ovviamente la determinazione sia importante e credere in ciò che vuoi ottenere. Ma anche la fortuna gioca un ruolo importante nel successo. Una volta ho avuto molto a che fare con uomini d'affari texani. Non sono il mio tipo di persone, ma ho imparato a conoscerli e mi sono piaciuti. E se chiedi a un uomo d'affari di successo qual è il suo segreto, loro rispondono sempre: «Sono bravo a scegliere le persone giuste che lavorano per me, le persone giuste che mi aiutano. Questo è il mio talento», dicono. Non è interessante? Quindi penso che quello di cui stiamo parlando sia un argomento molto complesso. E dunque sì, bisogna credere in se stessi, ma bisogna anche avere molta fortuna.
I think it's a very complicated thing that we're talking about. And yes, you must believe in yourself, but you've got to have a lot of luck as well.
Qual è il libro più difficile da scrivere, quello che l'ha impegnata di più, ha chiesto uno spettatore dalla platea?
The hardest book for me to write was The Pillars of the Earth. Partly because I had never written such a long book.
Il libro più difficile da scrivere per me è stato I pilastri della terra, in parte perché non avevo mai scritto un libro così lungo. E quando devi scrivere un libro lungo, devi farlo, perché ci vuole molto tempo per costruire una cattedrale. Quando scrivi un libro lungo, devi continuare a inventare sempre più storie sugli stessi personaggi. E non mi ero reso conto di quanto sarebbe stato difficile. Quindi ho trovato questo libro molto difficile da scrivere, ma ho perseverato. E naturalmente, come sapete, è stato un libro che la gente ha amato. Quindi ne è valsa la pena.
But I persisted with it, and of course, as you know, it was a book that people loved, and so it was worth the effort.
Numerosi lavori di Ken Follett sono anche stati presentati sul grande schermo o sono diventati serie televisive. Quali le sue impressioni su ciò che ha visto portato in immagini?
I very much liked the movie of Eye of the Needle. A Cruno de Lago. Thank you.
Mi è piaciuto molto il film La Cruna del Lago. Ne ho visti alcuni buoni e altri meno. Ho trovato piuttosto buona la serie televisiva I Pilastri della Terra. C'era una serie televisiva intitolata Un letto di leoni. Era così brutta che quando la guardavamo a casa i miei figli lasciavano la stanza.
That when we were watching it at home, my children left the room.
Il giorno prima del rito di mezza estate dei pastori, Gioia incontrò sua madre. Aveva un'aria abbattuta. Andrà male, come il rito di primavera, se non addirittura peggio, disse Annie. Guardati in giro. Quante persone vedi venute a scambiare merce? 12, rispose Gioia, ma stanno ancora arrivando. Uno dei presenti sentì le loro parole. Sono andati tutti al festeggiamento dei coltivatori, disse. Era El, lo spacchino di selci. Tu no, però, rispose Ani. Non ce la faccio a camminare fin là, ma per gli altri non è un problema. Qualcuno mi ha detto che i coltivatori non hanno molto cibo per il loro festeggiamento, disse Gioia. El si strinse nelle spalle. Forse no, ma la gente è curiosa di scoprirlo da sola. Beh, noi siamo qui e la cerimonia di domani sarà bellissima. E lo fu. A furia di esercitarsi, le sacerdotesse avevano imparato a cantare all'unisono. Questo rese il canto un'esperienza diversa. E l'esiguo pubblico ascoltò a bocca aperta, stupito e affascinato. La comparsa del sole e la sua lenta ascesa sopra il margine del mondo furono emozionanti come sempre. Era un peccato che ci fossero così poche persone ad assistervi.
Una lettura dal Cerchio dei Giorni di Ken Follett, appena pubblicato. Nel romanzo i coltivatori hanno un grande senso della proprietà, mentre i pastori condividono tutto. Le donne dei coltivatori sembrano avere paura di dimostrare la propria libertà. Dall'altra parte ci sono uomini che hanno paura di una donna certa della propria libertà e in grado di esprimerla diventando leader.
It is the truth that in the farmer community, in my book, the women are property.
È vero che nella comunità contadina, secondo me, le donne sono una proprietà. E questo è stato il modo di agire nella maggior parte delle società umane nel corso della storia. Infatti, ancora oggi, nella maggior parte dei matrimoni, la sposa viene data da un uomo, di solito suo padre, a un altro uomo, come se fosse una proprietà. Quindi noi continuiamo a pensare di essere molto avanzati e che il nostro atteggiamento nei confronti dei ruoli maschili e femminili sia cambiato. Sono cambiati molto, ma abbiamo ancora le vestigia di un sistema molto antico. E scrivo spesso di persone, soprattutto donne, che rifiutano di accettare il ruolo che la società offre loro. E dicono, io non lo farò, non sarò così. E la cosa interessante è che ci sono state donne così nel corso della storia. Nel Medioevo, ad esempio, le suore potevano essere molto potenti. La badessa di un convento poteva essere una persona molto ricca e potente. E vi racconterò una storia su una suora che ho incontrato.
I'll tell you a story about a nun I met. I was sitting, it was a dinner party and I was sitting next to a nun and I said to her, "What do you do?
Ero seduto a una cena e mi trovavo accanto a una suora e le ho chiesto cosa fa in Vaticano. Ad essere sincero, pensavo fosse un lavoro piuttosto umile. E lei mi ha risposto: sono responsabile della campagna del Vaticano contro la schiavitù umana. E ho pensato: wow, non me l'aspettavo. Quindi, vedete, c'era una donna. Era una bambina in Irlanda e divenne suora perché quello era l'unico modo per poter ricevere un'istruzione in Irlanda, in quei tempi difficili, che ora non sono più così difficili in Irlanda. Ma c'era qualcuno che si rifiutava di essere ciò che le donne dovevano essere e finì per svolgere un lavoro davvero importante in Vaticano. Credo che nella società ci siano sempre state persone così, persone che si rifiutano di accettare ciò che viene loro detto e si costruiscono una vita propria. E naturalmente sono le persone migliori di cui scrivere.
And made a life for themselves. And of course they're the best kind of people to write about.
Sempre sul tema delle donne, a rendere entusiaste molte lettrici è la descrizione del carattere che hanno. Qual è il personaggio femminile che ha preferito scrivere e immaginare e perché?
Well, I'm really very proud of Gioia in this book, in the Circle of Days.
Sono davvero molto orgoglioso di Gioia in questo libro, Il cerchio dei giorni, perché cresce sentendosi differente. Sente che c'è qualcosa che non va in lei. E gradualmente scopre se stessa e diventa una grande leader. E diventa una delle persone responsabili della costruzione di Stonehenge. È difficile scrivere di qualcuno affascinante perché il fascino è molto intangibile. Ma spero che quando leggerete Il cerchio dei giorni la troverete convincente. Crederete che potrebbe davvero essere una grande leader di folle di persone. E se la pensate così, allora per me è un successo.
And if you think that, then she's a success for me.